No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, comincia scattante tonica performativa una nuova settimana di Hollywood Party. Siamo appena al 19 luglio 2021, questo lo dico ad uso di podcast naturalmente. Io sono dislocato in qualche parte del mondo, ma sono nel nostro paese naturalmente, anche sul Green Pass potrei fare qualunque cosa, sono Enrico Magrelli e al campo base però non ho capito se c'è Fisio.
Ma sì, dottor Magrelli, Fisio, ciao. La sto cercando dappertutto. E infatti una grande delusione, però già che c'ero ho ritoccato. Ho risentito proprio, come si dire, gli odori, anche queste esperienze tattili di rivedere dei posti in cui vi venivo a trovare anni fa e adesso sembra passato un secolo, in realtà quasi adesso un secolo è passato. Sì,
sì, quasi un secolo, però è uno spazio tutto tuo. Più circoscritto rispetto al pensionato.
Sì, ma oggi sono riuscito a rivedere le stelle e tra l'altro la cercavo perché, dottor Magrelli, mi è capitata una cosa particolare. Ma siamo in diretta?
Siamo in diretta come sempre a quest'ora.
Non sapevo, 3355, poi daremo. Poi gli do una mano se vuole, più tardi. No,
ma con grande piacere.
Sono uscito e sono andato nella zona della stazione perché i mezzi pubblici poi confluiscono quasi tutti lì, e a Piazza Esedra c'è questo bellissimo posto storico e si chiama il Planetario. C'era una persona, credo fosse un guardamacchine lì, una persona di grandissima esperienza che mi ha detto: oh, guarda, questo era un cinema una volta. Ma è vera questa cosa, dottor Magrelli?
Sì, no, Fisio, è verissima. È un cinema, credo che molte delle persone che vivono a Roma lo ricorderanno. C'erano proiezioni regolari nel pomeriggio, sera, e poi c'erano delle proiezioni molto spesso la domenica mattina, che io ricordo con grande piacere, perché l'idea di svegliarsi al mattino di domenica, poi andare a vedere un film, naturalmente era una programmazione molto
selettiva.
Molto de sé. Tu non ci sei mai capitato, non eri ancora arrivato a Roma?
Non ero ancora a Roma, ma quindi una sorta di cineclub, dottor Magrelli.
Una sorta di cineclub che non aveva, come tanti altri cineclub in tutta Italia, non c'era bisogno di fare la tesserina, no?
Perché
non funzionava come associazione culturale, questo ovviamente gli ascoltatori che hanno superato i 30 anni se lo ricorderanno bene, no? Quindi c'era una tesserina e poi uno pagava il biglietto tutte le volte. E nel caso del Planetario, tranne forse per alcune rassegne, uno poteva fare l'abbonamento, uno pagava il biglietto, entrava a vedere il film. E si sono fatte tante scoperte, anche perché, lo sai bene, non c'erano le 190... non piattaforme, ma i 190 paesi.
190
piattaforme.
Certo. E quindi forse ci saranno stati 190 cinema d'essai in tutta Italia, ma forse anche di più, chissà. Ecco,
forse,
per esempio, Marco già ha scritto al 3355634296, che diciamo è il collegamento di Hollywood Party con l'esterno, no? Con la possibilità di interagire con gli ascoltatori. Certo, punto esclamativo, il Planetario, punto esclamativo. Quindi...
Ma infatti sarebbe bello, Fisio, no?
Sì.
Proprio al nostro numero 3355634296. Cerchiamo di mettere insieme almeno 190 cineclub.
190.
Questo diciamo è il tetto. Non ci accontentiamo di meno,
no.
Quindi mandate messaggi.
A 189 non li diciamo più, proprio bruciamo tutto.
No, no.
190
esatto.
Cineclub. Dobbiamo arrivare alla... Ma come faceva quel battitore in televisione? Dobbiamo arrivare a questa... 190 cineclub italiani. Benissimo. Allora,
vediamo se ci riusciamo. Allora, il numero l'ha dato Fisio. Andate sul nostro sito, trovate le puntate, le informazioni, i podcast da scaricare, se volete. Naturalmente trovate anche dei cofanetti del cinema alla radio. Le notizie non sono tantissime, però c'è una notizia importante, nel senso che è stato annunciato il film d'apertura della mostra di Venezia di quest'anno, che apre il primo di settembre. Hollywood Party, come al solito, come di consueto, lo seguirà giorno dopo giorno quello che accade. E il film scelto e concesso allo stesso tempo da Barbera e la sua squadra è il nuovo film di Pedro Almodóvar. Si chiama Madres Paralelas, e ovviamente il cast è notevolissimo. Ritroviamo Penelope Cruz ed è la storia di queste, appunto, di queste due madri che parallelamente devono mettere al mondo le loro creature, però c'è molto di più. Pedro Almodóvar ha lasciato una dichiarazione dicendo: io sono in qualche modo nato, anche se aveva fatto già dei film prima, nel 1983 a Venezia, con direttore all'epoca era Gianluigi Rondi, e quindi ovviamente è contentissimo di tornare. Già l'altro anno era stato, non so se tu l'hai visto, Efisio, no? Quella,
come no?
Quella rilettura, certo, della voce umana.
Della voce umana di Cocteau, rifatta da, appunto, da Almodóvar, con una sorta di Tilda Swinton fiammeggiante, se non sbaglio, con i suoi colori.
Non sbagli, non sbagli.
Infatti.
Allora, noi, che dici?
Il tema materno di Almodóvar si ripropone
costantemente.
E che ci piace poi, tutto sommato, no?
No, molto, ed è una di quelle ossessioni che caratterizzano, cioè, no, ci sono delle ossessioni poetiche che caratterizzano i grandi autori, quindi naturalmente l'attesa è molto forte. E Venezia, Barbera proprio qualche giorno fa ha rilasciato una dichiarazione, poi vedremo quando verrà presentato il programma, dice: quest'anno, visto il numero di titoli italiani che sono pronti, che sono stati fermi, volendo si poteva fare una mostra di Venezia tutta italiana. Ovviamente non hanno fatto così, però questo, se non altro, Efisio, no, indica che ci sarà una presenza della produzione italiana fortissima.
Probabilmente, dottor Magrelli, è perché non c'erano Cadillac sufficienti per poter fare dei film italiani. Ma non voglio dire nulla, perché tutto questo sarà oggetto. Fra pochi istanti. Abbiamo scatenato l'inferno, dottor Magrelli. Abbiamo scatenato l'inferno.
No, dobbiamo arrivare a 190.
La Cappella Leggi Underground qualcosa, di Trieste, dai. Il Cineclub del Cinema Ariston di Acqui Terme, Cineclub Alphaville, Roma Pigneto. Dottor Magrelli, lascio la parola a lei, perché io non lo conosco. Cinema Aurora di Savigliano fa la rassegna con tanto di tessere, quindi è presente, vivo, e Nadia, la salutiamo. E niente, poi c'è Carlo Cotti, che il nostro affezionato ascoltatore, che ci saluta. Buon lavoro e grazie, dottor Cotti, ma grazie, il buon lavoro va dato al dottor Magrelli, perché io sono qui in visita. Quindi
ma che in visita, ti hanno dato il microfono, quindi non sei in visita.
Sì, l'ho anche sanificato, se per questo.
Hai fatto benissimo.
Ascoltiamo della musica, dottor Magrelli?
Ma direi di sì, perché questa è una trasmissione che danza, come veniva citato in un vecchio film meraviglioso.
Con parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare.
Vengono i brividi, vengono i brividi ad ascoltare Battiato. C'è un motivo. C'è un motivo, si parlerà di un grande autore italiano fra poco e io le cedo la parola, dottor Magrelli, però prima stanno arrivando Sarzana, Cinema Italia Parrocchiale, Cineclub nel centro storico di Bitetto, Cinema Centrale via San Vincenzo, oggi uno schermo erotico, Cineclub a Milano non saprei, dice Enrica, ma vi saluto con affetto.
Bene, quindi vabbè, ancora siamo sulla buona via per recuperare i 190 cineclub attivi o non più attivi. Noi abbiamo al telefono, e ci fa veramente molto piacere che possa essere ancora una volta con noi, Stefania Ulivi del Corriere della Sera. Ciao Stefania, bentornata.
Ciao,
buonasera. Buonasera.
Bentrovati.
Com'è andato il rientro da Cannes?
Eravamo molto felici di tornare, è stato un festival particolarmente faticoso per tanti motivi, non ultimo lo spettro di questi varianti Delta che insomma, come dire, hanno avuto effetto anche sullo stato d'animo generale. E poi è stato un festival molto lungo, molto carico di film, molto pieno di cose, un po' più complicato del solito da seguire, perché comunque da maggio a luglio lo spostamento è stata una scelta che insomma dovuta da cose che sono ovvie, però ecco, diciamo che la sua collocazione naturale in primavera, la differenza dalla sua collocazione naturale si è sentita, ecco.
No, tra l'altro appunto nel 2022 sono già state annunciate le date di maggio, quindi torna nella sua collocazione. Certo, e ha deciso che batterà tutte le varianti e quindi il prossimo anno non c'è nessun problema. Stefania, volevamo ragionare con te, Stefania Ulivi, del verdetto finale. Noi non siamo andati in onda né sabato né domenica, quindi siamo fermati con i racconti di quello che stava accadendo venerdì, ed è un palmarès strapieno di titoli, nel senso negli ultimi anni io non ricordo, ci sono stati due ex aequo,
sono stati due ex aequo dei premi della giuria. Questa è la grande stranezza, perché comunque i premi dovrebbero essere 7, alla fine sono stati 9. E se una giuria dà due ex aequo nei premi che si chiamano proprio il premio speciale della giuria, il premio della giuria, in ogni caso ti dà l'idea di una giuria che non è riuscita a trovare un'elaborazione, che ha mediato poco e che alla fine ha trovato un modo di fare un sudoku per far entrare più titoli possibili. E in più tra questi ex aequo ci sono due film meravigliosi che sono Un eroe come di Faradi e Drive My Car di Yamaguchi, che dispiace un po' vedere, per quanto fossero interessanti le opere che sono state associate, diciamo che Faradi, che ha vinto due premi Oscar come miglior film straniero, non aveva ancora mai vinto una palma, ecco, a noi di fronte a un'opera bella come quella che ha portato quest'anno un po' è stato spiazzante. Ma è stato spiazzante tutto, perché la cerimonia è iniziata con uno spoiler clamoroso del presidente Spike Lee, che
ma secondo te era Stefania, perché qualcuno ha detto era voluto, secondo me non era voluto, nel senso che proprio
perché lui è proprio iniziato, quando gli ha dato la parola, ma la madrina, lui ha detto qual è il primo premio che a Sosa, perché normalmente c'è tutto un cerimoniale, viene anche provato, in cui c'è proprio la madrina che dice: allora presidente, qual è il primo premio che assegnerete? Allora il primo premio è magari la Camera d'Oro, allora poi si chiama l'attore, il regista, l'attrice chiamata ad assegnare il primo premio. E lui è partito in quarto e ha detto: la Panda Titan. Di fronte a questo Titan, noi che eravamo in sala stampa, nella sala di
siete usciti, avete cominciato a scrivere, ovviamente.
No, abbiamo iniziato a avvisare i nostri giornali, abbiamo tutti cacciato un urlo perché poi qualcuno non aveva neanche sentito, ma era chiaro che invece era stato proprio uno spoiler. Qualcuno ha pensato che fosse preparata, però era talmente strano poi come ha continuato tutto, con tutti i giurati che poi andavano a turno, si sedevano accanto a Spike Lee e cercavano un po' di guidarlo. Non lo so, io credo che lui abbia un po' sottovalutato l'importanza del momento. È un grande regista, ma forse come presidente della giuria in qualche cosa, diciamo, non è
no, ma Stefania, infatti, no, ma infatti da quello che dicevi, Stefania Olivi, nel senso che poi tutti questi ex aequo, lì il presidente deve mediare, imporsi, gestire e fare. Senti, ascoltiamo subito un materiale sonoro che abbiamo del film che ha vinto la Palma d'Oro, questo Titan, che uscirà in Italia perché era stato già comprato. Sono soprattutto rumori, esatto, e poi c'è anche una canzone. Ascoltiamola e poi ne parliamo.
Io ho una curiosità per la dottoressa Olivi. Volevo sapere se Vincent Lindon, che di solito è sempre così contenuto, così discreto, che il tipo di reazione che ha avuto quando ha saputo della vittoria del film.
Guarda, allora, Vincent Lindon, Can gli scuote delle emozioni straordinarie da quando vince come miglior attore per il film di Cantè. E per cui proprio non si è trattenuto un attimo, era proprio in lacrime distante. La cosa divertente è che poi alla festa post cerimonia, quella proprio dove alla fine tutto è finito prima che la musica anche finisca, che ognuno vada a casa propria, e c'erano la regista Giulia Ducournau e l'attrice, che è una debuttante però è un personaggio molto conosciuto in Francia perché è una performer, è una fotografa, Agathe Roussel, che erano proprio tranquillissime, molto, anche poco sorprese tutto sommato, mentre invece durante la cerimonia comunque lo sono state. E Vincent Lindon non si era ancora ripreso, era seduto al tavolo con questa faccia che lui oramai a queste età sa comunicare veramente un po' da patatone bastonato, e era veramente toccato, era molto toccato, perché poi il suo ruolo, lui... un ruolo abbastanza particolare nel film, come tutto il film è abbastanza particolare, in cui letteralmente si mette a nudo, è un comandante dei Vigili del Fuoco che si tiene, cerca di tenersi, di combattere le tacche incombenti con di steroidi, si fa queste punture, si devasta anche abbastanza, e però poi a un certo punto ha una sorpresa che la vita gli riserva. Io non vorrei raccontare la trama perché, siccome il film esce in Italia ed è pieno di... mi piace sempre spoilerare, non sono come Spike.
No, certo. No, in realtà da quello noi non l'abbiamo visto, naturalmente. È un film di genere, questo mi pare di aver capito, se ho capito e ho letto bene.
Assolutamente un film di genere.
E il dibattito poi si è aperto, dice finalmente dopo Jane Campion una regista donna torna a vincere la Palma. E poi però anche molte donne che si occupano di cinema, non solo di cinema, hanno detto l'importante è che sia un buon film, anche perché ormai questa storia delle etichette rischia di diventare un po', come dire, no? Una cosa un po' superflua, ma non perché non sia
Certo.
importante, no?
No, ma la
Ti
cosa
sembra
interessante è che
un buon film?
lei per prima è una che è interessata al cinema di genere, ma non è interessata per niente, non l'appassiona per niente la tematica del genere. Qui dice: spero che il mio film abbia vinto perché è stato considerato il migliore, non perché sono una
Certo.
donna, perché io sono, non mi definisco in quanto donna, mi definisco in quanto persona che fa i film e voglio che quello che parli sia il mio cinema. E lei l'avevamo già conosciuta con un film che non era uscito in Italia, Raw, che era uscito solo in home video, che a me sembrava più interessante di questo. Questo è un film in cui ha mescolato molto i piani, è una favola nerissima, tutta costruita intorno a questa attrice, protagonista, che fa una performance straordinaria. E passa molti piani, veramente, per cui forse anche qui ha messo troppa carne al fuoco, perché a un certo punto, dal mio punto di vista, il film ha diviso, alcuni l'hanno adorato, alcuni l'hanno bocciato. Io sono rimasta tiepida, pur amando molto il cinema di genere, perché a un certo punto smetti di credere. Secondo me, quando smetti di
Quello,
credere, ecco,
sì, vuol dire che sei uscito dal
qualcosa
film,
si è
come dico
rotto,
io banalmente.
esatto.
Certo, cioè il patto, la mediazione fra spettatore e film a volte non funziona. Stefano Olivi, noi ti ringraziamo moltissimo e ti salutiamo con altri suoni, altri frammenti di dialogo da un altro dei film che sta in questo palmarès un po' obeso, 9 titoli, e il film è Memoria. Grazie,
Veramente
Stefania.
bellissimo. Arrivederci,
Grazie. Meno
ciao,
male.
grazie.
Ciao.
I think I'm going crazy. You are. And me too. It's not the worst things to be. Composed a poem of the sleepless night. Beyond the petals and once furious wings, the air gasps at its fading shadow.
Ritornerei, lo so. Ritornerei e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te. E scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre e riderai quel giorno, riderai. Ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà.
Beh, molti ascoltatori di Hollywood Party avranno già capito del perché queste musiche, Battiato, Bruno Lauzi, e fra pochi istanti lo sapremo, dottor Magrelli, però volevo prima dirle di un sms arrivato al 335-56-34-296, qui di Hollywood, che credo si riferisca al film vincitore di Cannes. L'SMS di Gio, allora è una boiata, e questa è la sintesi, e con questo le do la parola.
Quello che diceva Stefano Olivi in realtà è un film che ha diviso e dividerà molto. Allora, perché queste musiche? La colonna sonora sono canzoni utilizzate da Nanni Moretti nel suo cinema, proprio perché vogliamo parlarvi di un libro che è scritto da Roberto Lasagna, che si chiama Nanni Moretti, Il cinema come cura, pubblicato da Mimesis. Abbiamo al telefono Roberto Lasagna. Ciao Roberto.
Ciao, buona serata a voi.
Eccoci, eccoci. Allora, la prima domanda è quasi inevitabile, no? Ovviamente abbiamo letto sia Efisio che me medesimo il tuo libro. Il cinema come cura, ma è come cura del regista, degli spettatori o degli spettatori, oppure degli spettatori e del regista?
Ed è appunto.
Giustamente, allora, io prendo questo termine cura innanzitutto per curarmi io stesso in quanto spettatore di film di Nanni Moretti, che è un autore che seguo internamente in tutti i suoi lungometraggi, il suo personaggio, perché attraverso la storia del suo cinema e del suo personaggio in qualche modo ci possiamo ritrovare in quelle visioni che provocano la messa in dubbio di tutte le nostre certezze, ed è un'attitudine comune proprio a Nanni Moretti, con cui il cinema diventa, secondo me, ma non so, secondo me naturalmente, uno strumento grande di autoanalisi. E quindi la cura in questo senso, diciamo che sì, ci curiamo un po' tutti, e poi un autore attraverso il cinema opera una sua evidente lavoro su se stesso, ecco.
Dottor Lasagna, purtroppo l'ascolto non è dei migliori. Okay. Potremmo cercare di migliorare la situazione?
Assolutamente sì. Assolutamente.
Allora, possiamo, se vuole, possiamo mandare una clip, che dottor Magrelli, va bene la prima che vediamo da scaletta?
Certo, è perfetta. Ecca, è perfetta.
E poi magari cerchiamo di sistemare meglio la ricezione.
Va bene.
Benissimo, ascoltiamo uno dei film più belli, a mio parere, di Nanni Moretti, Abemus Papam.
Poi la poltrona reclinabile l'ho presa, eh?
Va bene, sì. Quanto hai speso?
Ma me lo devi dire,
dimmelo, scusa, facciamo
sì,
a metà.
Va
poi.
Bene, cioè, poi te lo dico. Sì. Ho parlato anche con l'infermiera e abbiamo fissato gli orari.
Erano quelli che avevamo pensato noi?
Sì, sì, le vanno bene.
Va bene. Hai visto Vittorio?
Sì, ci siamo salutati prima.
Ah, ieri in ospedale mi sono fatta spiegare bene come dobbiamo fare con la bombola dell'ossigeno. Abbastanza semplice.
Sì?
Sì, sì.
Ce la possiamo fare?
Sì. Vittorio mi ha detto delle cose tremende su di me.
E come osa?
Mi ha detto delle cose terribili sui miei rapporti con gli altri. Poi io ci ho pensato, eh. Erano così esatte, così giuste. Ma anche su come io tratto le persone. Ha ragione. Però è strano, ma perché nessuno me l'ha mai detta? Me l'hai detta? Come mai non l'ho capita? Vabbè.
Allora, questo appunto era uno dei film di Nanni Moretti. All'ascolto non ho una
no,
memoria.
Infatti, ho sbagliato.
Era mia madre.
Io faccio,
no.
Faccio guai, ho spinto il tasto sbagliato. Abbia pazienza.
Vabbè, però era uno dei... No, ma sei perdonato, Efisio, figurati, accade. Perché era uno dei due film dei quali appunto volevamo parlare con Roberto Lasagna, che stiamo provando a appunto a contattare di nuovo telefonicamente. Cioè, meno male.
Sì,
allora, Roberto,
abbiamo,
sei arrivato?
Sì.
Roberto, ci sei?
Io sento molto bene, voi mi sentite?
Sì, sì, sì.
Ora ti sentiamo molto molto meglio. Allora, c'è Efisio che aveva una domanda proprio fondamentale, secondo me.
Sì, io ma più che una domanda è un sospetto, dottor Lasagna, mi perdoni, ma io sono un dietrologo di natura. Lei questo libro l'ha scritto perché ha già visto Treppiani?
Io questo film l'ho visto perché ho, ho visto praticamente tutto il cinema di Moretti. E quindi, insomma, in realtà poi il libro è scritto nel corso del tempo e è uscito in prossimità dell'uscita, che poi sarà a settembre, di Treppiani.
Quindi lei non l'ha visto Treppiani?
Io Treppiani non l'ho visto. Ah, no, però, ecco. No,
mi scusi, era solo una curiosità, certo, perché certo. Un'analisi così completa, così approfondita del cinema morettiano, era come se avesse presupposto il fatto di aver visto anche l'ultima opera. Grazie comunque della risposta, che è esaurientissima. Grazie, dottor Magrelli, prego.
No, ma infatti appunto stiamo parlando con Roberto Lasagna del suo libro pubblicato da Mimesis, Nanni Moretti, il cinema come cura. Ora ti sentiamo bene, ma anche prima abbiamo sentito quello che dicevi. Perfetto. Era un po' tormentato, le linee telefoniche sono, insomma, lo sappiamo. Tu sottolinei, no, proprio percorrendo e ripercorrendo i film, la filmografia di Nanni Moretti, anche una caratteristica di molti o forse tutti i suoi personaggi, che è quello della solitudine.
Certo.
Hai voglia di soffermarti su questo aspetto che forse accomuna davvero tutti i personaggi di Nanni?
Certo, io penso, così per accogliere anche un po' le vostre osservazioni, di aver scritto questo libro in realtà con riflessioni che sono nate nel corso degli anni, guardando, vedendo, vivendo i film di Nanni Moretti. Ho pensato che uno dei temi principali sia appunto la solitudine, che poi riguarda il personaggio sia di Michela Picella, sia lo stesso Nanni Moretti, quando si toglie la maschera di Michela Picella in Caro Diario, piuttosto che in Aprile, e riguarda anche le sue successive trasformazioni, perché si parla molto spesso in questi giorni, con appunto l'imminente uscita del nuovo film, di un cinema che si sta via via trasformando, ma in realtà Nanni Moretti ci ha sempre mostrato la trasformazione, ci ha sempre mostrato il disagio del personaggio, anche quando ci vuole fare, come dire, sorridere. Molto spesso Nanni riesce a fare questo. Lui ci parla di insofferenze, di punti di vista sulle relazioni, punti di vista che tante volte rimangono solo nella mente del personaggio, quindi nella solitudine, che è una dimensione attraverso la quale, in realtà, vedendo i suoi film, si ha il modo di riprendere il filo di un discorso, anche con il cinema, perché il cinema di Nanni Moretti è un cinema centrale degli ultimi 40 anni della storia del cinema italiano, è un cinema che si contamina con le produzioni, con le interpretazioni che vedono Moretti attore anche in film di altri, e non sono film secondari, perché se pensiamo che uno dei film più recenti, Caos Calmo, in realtà anche lì ci porta un individuo solo, un individuo che ha vissuto il lutto, e un individuo che capisce che i fatti della vita possono essere sia reversibili, ma qualche volta, riprendendo il filo del discorso, anche reversibili. E questo è qualcosa che sono sicuro riguarderà anche Treppiani, che è vero che non abbiamo ancora visto perché uscirà a settembre, ma in qualche modo nel suo cinema si può già arrivare lì, con un processo di trasformazione e cura per ritrovarsi.
Ah, ma infatti tu prima hai detto una cosa molto importante, Roberto Lasagna, no? Nel senso che poi qualcuno, anche a proposito dell'ultimo film, dicendo Nanni sta cambiando, è molto cambiato, ma Nanni Moretti, film dopo film, no? Ci sono sempre delle piccole grandi metamorfosi, come è giusto che sia in un autore e in un regista così importante. Come avrei letto, qualcuno ha rimproverato, secondo me è un rimprovero che non ha nessun fondamento, ma non perché non sia vero, ma perché non ha senso, no? In Treppiani non ci sono momenti nei quali si sorride o si ride, cosa che accade quasi abbastanza sistematicamente. Io ho avuto la fortuna di vedere Treppiani, non lo considero un difetto, no? Proprio perché non mi pare centrale. Tu quando hai scoperto il cinema di Nanni Moretti, Roberto Lasagna?
Io ho scoperto il cinema di Nanni Moretti al cinema con Palombella Rossa nell'89, un film che mi aveva spiazzato e disorientato, che ho rivisto più volte, un po' mi piacque un po' no, e poi mi ripiacque moltissimo, per cui succede anche questo. che certi film ci disorientano, non siamo subito pronti a quello che ci aspetta, invece poi è lì che possiamo in qualche modo metterci in gioco, rivederci anche cambiati, segnati dal tempo, diversi e cambiati nello stesso tempo, feriti, ma come succede spesso al personaggio morettiano, non completamente piegati, quindi qualcosa che è anche autenticamente schietto. Io ho trovato il primo Nanni Moretti capace di intemperanze nei primi lungometraggi, con appunto lo slancio di chi vuole a tutti i costi non essere simpatico, che non usa pose. Nanni Moretti l'antipatico è finalmente un giovane regista che dice quello che pensa, no? Con sincerità diretta, è qualcosa che oggi ritroviamo e davvero ci può disorientare, perché forse non siamo più abituati a quel modo diretto e schietto e sincero. Eppure quella sincerità non è venuta meno, si è trasformata, si è in qualche modo anche sublimata, ma il suo personaggio ci lascia nel corso del tempo anche con la ricerca di una forma narrativa in grado di essere via via o di autoproclamarsi via via sempre più matura. Allora abbiamo un'opera cinematografica che sin da subito, tra l'altro, mette l'autore dietro davanti alla macchina da presa, con un'ironia che diventa anche messa a fuoco dei limiti e delle defaillance sia del personaggio sia di tutti i tipi che popolano la sua scena, che è diventata sicuramente un emblema di una generazione che si può ritrovare rispecchiata, ma che si trova anche persa senza i punti di riferimento che in qualche modo erano raffigurati nei suoi film. Insomma, è anche la vicenda di Nanni Moretti e dello spettatore che si cura vedendo i suoi film, scusatemi se ritorno sul termine cura, è un racconto di complicità, di complicità che ancora resiste, e poi negli anni 70-80 naturalmente sappiamo che è stata destinata a rafforzarsi e che ha svelato poco a poco interrogativi anche inquietanti sull'uomo del suo tempo. Allora voi avete messo la colonna sonora, la musica di alcuni film importanti come La messa è finita, bene, quale film più di altri rinnova proprio il discorso sulla solitudine di un film come La messa è finita, che è uno dei grandi film di Nanni Moretti.
Roberto Lasagna, appunto da quello che dici e che poi uno trova nel momento in cui avesse voglia e tempo, e noi vi consigliamo di farlo, di leggere il tuo lavoro, Nanni Moretti, il cinema come cura. Roberto Lasagna, buon lavoro, grazie di essere stato con noi e
io
ti salutiamo
voi.
Con un
ma grazie,
con una clip
grazie,
di,
complimenti.
Grazie, la cura naturalmente è un modo anche per ritrovarci al cinema.
No, sì, quello infatti. È vero. E Abemus Papam. Grazie, ciao.
Il Santo Padre è stato visitato da un medico che ci ha detto che dal suo punto di vista le condizioni sono buone, però il Santo Padre non migliora. Visto la gravità della situazione, i cardinali in conclave si sono dichiarati disponibili.
Ah, professor Brezzi, le presento il cardinale.
Buongiorno. Sì, sì, ma la conosco perché ho visto la foto sui giornali. Era il favorito, no?
Sì, i cardinali sono disponibili a chiedere il sostegno della psicoanalisi, nonostante il naturale scetticismo che lei senz'altro immaginerà.
Immagino, sì.
Sì, e penso non sia superfluo ricordarle che il concetto di anima e quello di inconscio non possono assolutamente coesistere.
Vabbè, ora vediamo. E qual è il suo nome? Perché non lo riconosco. Chi avete letto? Come si chiama?
Lo chiami Santità.
Ma, insomma, un po' troppo, no? Perché il nome in una relazione terapeutica può aiutare a far rivivere un po' il rapporto. Vabbè, non fa niente, il nome non si può sapere.
Professore, io vado e vi lascio soli, scusate.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Scelta musicale filologica, anche questa canzone legata al film Abemus Papam. Dottor Magrelli, qui arrivano Cineclub come se fossero pesche, ciliegie, ecco sì, non mi veniva il termine. Cioè, mi parlano del Rialto con la platea rivolta al contrario. Poi un giorno mi spiegherà, mi racconterà, dottor Magrelli. Ma abbiamo un ospite.
Abbiamo un ospite ed è, appunto, siamo molto contenti che sia di nuovo con noi, Emanuela Martini. Ciao Emanuela.
Ciao, buonasera a tutti.
Che bello, buonasera allora. Dottoressa Martini.
Ma buonasera dottor De Pasquale.
Allora, con Emanuela vogliamo parlare del numero 2, che poi in realtà è il terzo numero della nuova serie, esatto. Perché il primo era un numero 0 di Cineforum, e questa canzone Toto Cambia aderisce perfettamente a tante cose e anche a ogni numero della rivista ha un primo piano, no? Ha un focus generale sul quale appunto si scrive, si ragiona, e quello scelto questa volta è l'universo femminile, esatto. Incarnato ovviamente dalle attrici, dai personaggi. E che cosa possiamo dire a questo proposito?
Possiamo dire che il tentativo è stato un pochino quello di superare tutte le barriere, i limiti, i distinguo, i blocchi messi da eccessi di politically correct. Perché a un certo punto qualche paletto bisogna metterglielo, e di andare a cercare invece quella che è stata l'emergenza, in particolare almeno per quello che riguarda il primo articolo, di figure femminili problematiche, intense, forti, profonde, che ti creavano e ti creano tuttora dei problemi, ovviamente in tutto il cinema degli anni 50, 60 e 70 come minimo, cioè quando erano quasi tutti i film fatti da uomini, la maggioranza erano film diretti da registi, e però venivano fuori delle figure femminili eccezionali. Per esempio in copertina c'è, la scelta è stata difficile perché c'erano diversi soggetti, c'è una foto secondo me molto bella di Jean Moreau, che è stata una delle facce ovviamente dell'epoca, insieme a Monica Vitti, Stefania Sandrelli, Jane Fonda e tante altre, in un film in cui per esempio fa la parte di una ragazza veramente signora, ragazza veramente molto molto cattiva. Per cui allora andiamo a riscoprire tutto quello che si è raccontato, e lo riscopriamo appunto attraverso un'analisi di questa emergenza di problematicità intorno al femminile, soprattutto in quegli anni, di come le donne nella commedia, soprattutto nella commedia classica americana, ma non solo, anche in quella italiana degli anni 50, sono sempre state assolutamente vincenti, cioè nella guerra dei sessi storicamente hanno sempre vinto le donne, in commedia, parlo solo di commedia, certo. Poi l'analisi di una diva che solo noi in Italia, forse noi un po' anziani, forse ancora addirittura i nostri genitori o nonni identificano come una delicata fanciulla, era il centenario di Alida Valli. In realtà Alida Valli è stata una signora molto perfida, o comunque molto 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 problematica in due terzi della sua carriera. E poi c'è un dizionarietto per personaggi di mi pare che siano una quarantina di bad girls, ma very very bad girls, le vere cattive, che comincia con Lola Lola e arriva fino a anni molto recenti con vari personaggi. Quindi andare un
Emanuela,
po' a scoprire sta roba.
Certo, volevo chiederti una cosa, faccio un'obiezione che non mi appartiene. Il discorso di genere, non è questa l'obiezione, è molto più complicato di come, no, di fare maschi, sì, femmine dentro una classe. Uno però potrebbe dire, no, che la raffigurazione di donne cattive sia un effetto di maschilismo, di un cinema dominato dai maschi. Questa è l'obiezione che faccio, che ti ripeto, non è mia, non è che l'ho rubata da qualcuno, metto insieme delle sensazioni da senso comune.
No,
è così?
Certo, è verissimo, può essere vero, è verissimo. Cioè, tra l'altro noi tutta questa cosa che abbiamo messo su era partita in realtà più all'indietro con una ricerca sui registi, grandi autori, non i registi generici, cosiddetti misogini, tra virgolette, e chi c'era venuto in mente, che so, Buñuel, Hawks, Stroheim, arrivando persino a Ferreri, che in realtà Ferreri è tutt'altro che misogino, anzi, femminista, certo, antilitteram, eccetera. Per cui eravamo partiti da lì dicendo, vabbè, ma c'è questa cosa. Poi in realtà, facendo in particolare, facendo la lista delle 40 cattivissime, l'ho fatta io, per cui ho sfiorato anche altre 300, credo, che cattivissime non erano, perché avevano dei motivi giusti per essere cattive. Poi scopri una cosa, per esempio, che moltissime di queste signore in realtà, dirette no, ma scritte da donne, per dire, Lorelai Lee, che è uno dei rarissimi personaggi davvero negativi, se vogliamo, di Marilyn Monroe, che cattiva non poteva essere, onestamente, no? È scritta da una donna, che è Anita Loose.
No,
tutta la grande commedia, il grosso della grande commedia americana, ma non solo commedia, i noir, dove viene fuori la Dark Lady, per esempio, che spesso è molto cattiva, eccetera, moltissimi sono scritti da donne.
Ma questo è molto importante, Emanuela, purtroppo appunto è arrivata la sigla, quindi per questo quando dicevo che il problema di genere è davvero molto più articolato, e quello che ha appena accennato Emanuela è uno dei motivi per cui vale la pena. Poi in Cineforum, in questo numero, c'è molto molto altro, per cui proviamo a ragionare sulla storia del cinema e capire quante storie sono state scritte da donne. Emanuela, grazie di essere stata con noi e buon lavoro, a presto, speriamo.
Grazie,
ciao ciao.
A voi.
Buonasera,
ciao.
Francesca, ciao. Levi, Maddalena Agnisci, Vittorio Vittiello, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Riccardo Amorese, Stefania Olivi, Roberto Lasagna, Emanuela Martini, il dottor Magrelli, Efisio Mulas e tanti 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 altri. A domani.
A domani, ciao.